Questo più o meno sono gli argomenti che cercheremo di affrontare in questi minuti. Allora, partiamo dalla parte relativa che cos'è, come si compone una rete. Okay. Una rete in ambito fisico ha sicuramente le cosiddette network interface card, le schede di rete, come le chiamiamo noi, adattatori di rete, perché potrebbero anche essere con tecnologie di rete diverse. È anche vero che un po' per standardizzazione, un po' per economia di scala, le reti tipo Ethernet, che chiamiamo Ethernet, ma che in realtà sarebbero 802.3 nelle sue diverse eccezioni, sono di fatto lo standard principale nel mondo del tipo di network card. Non vuol dire che, pur essendo standard, una scheda di rete valga un'altra scheda di rete, che siano tutte uguali. Quindi esistono delle schede di rete che hanno delle funzionalità hardware anche, che ovviamente se supportate dal sistema operativo, dalla parte di virtualizzazione, da tutto quello che ne viene intorno, possono dare dei benefici rispetto a delle schede normali, schede economiche, schede da, chiamiamolo PC da pochi euro. Okay? Ci sono poi altri aspetti non banali, la capacità ad esempio del buffer di memorizzare i pacchetti, di gestire la ritrasmissione dei pacchetti e tante altre particolarità che rendono, e non è una questione meramente di marketing, diversa una scheda di rete di fascia enterprise da una scheda di rete per il mondo consumer o il mondo comunque entry level. Poi abbiamo gli switch. Gli switch, è vero, potremmo avere, non so se qualcuno di voi ha ancora degli hub, ma diciamo che nella maggior parte delle reti locali, cablate, wired, gli switch sono il principale strumento. Che poi siano di livello 2, livello 3, livello 4, che abbiano varie funzionalità a diversi livelli, se vogliamo, è un di più. Anche qua però esistono differenze tra switch di fascia, chiamiamola consumer, quelli che posso trovare anche a 10 euro, 15 euro, a switch che magari costano qualche zero in più dopo le cifre che ho citato. Perché? Per mille altre ragioni. Anche a livello di switch ci sono funzionalità che se poi supportate nella parte software, nella parte del sistema operativo, nella parte della virtualizzazione, possono essere di aiuto. Come cambia tutto questo in un'ottica di sistema operativo e eventualmente di virtualizzazione? Allora, nel caso di un sistema operativo, un primo concetto che poi analizzeremo più nel dettaglio è quello che possiamo avere un certo numero di schede di rete aggregate in un team, in un gruppo, in una scheda logica, usiamo un nome un po' più astratto, per varie ragioni. La più banale è che se si rompe una scheda di rete, se si rompe il cavo di rete collegato a quella scheda di rete, se si rompe la porta dello switch corrispondente a dove è collegato quel cavo di rete, io tramite le altre interfacce posso continuare a lavorare senza dover riconfigurare nulla, senza dover fare nulla e la cosa può essere gestita in automatico. Come cambia poi tutto questo aggiungendo anche la parte di virtualizzazione? La parte di virtualizzazione aggiunge ovviamente il primo concetto fondamentale è quello di macchina virtuale. Macchina virtuale, tra le sue caratteristiche fondamentali, è che ogni macchina virtuale all'interno di una rete avrà una sua scheda di rete propria, una scheda di rete virtuale con delle caratteristiche fondamentali, ad esempio un indirizzo di livello 2 e probabilmente un indirizzo di livello 3 e altre cose. Quindi è una delle proprietà di una macchina virtuale, può anche averne più di una. Però sicuramente abbiamo il concetto di scheda di rete virtuale. E ovviamente se ho una scheda di rete, dov'è che sono collegate le schede di rete? Nel mondo fisico sono collegate gli switch fisici. Nel mondo virtuale saranno collegate degli switch virtuali. Quindi si estende il concetto di switch o comunque rete virtuale nella quale posso collegare tutte le mie diverse NIC virtuali. E partiamo dalle NIC virtuali nel caso di Hyper-V. Okay? Tutto quello che sto dicendo per ragioni di tempistiche e anche per ragioni di non disclaimer è riferito alla versione attuale di Hyper-V, quindi il ruolo Hyper-V su Windows Server 2012 oppure l'Hyper-V Server 2012, che al momento, essendo ancora la piattaforma, chiamiamola 1.0 della macchina virtuale, Silvio ha già accennato che ci sarà una piattaforma nuova, però al momento forniscono solo due tipi di interfacce virtuali. Chi viene dal mondo magari VMware, sarò spiazzato, lì ci sono 4, 5, poi non tutte supportate simultaneamente, ma tipi di schede diverse. Qua solo due, con una logica molto banale. La scheda di rete virtuale di tipo legacy serve per sistemi operativi legacy, per sistemi operativi vecchi, per installare un sistema operativo, fare il boot, fare operazioni in rete senza bisogno di aggiungere nulla. Quindi è una scheda emulata che può essere usata praticamente con molti sistemi operativi, tranne quelli 64 bit, e in generale non ha senso usarla su sistemi operativi Windows recenti, da Vista in poi. L'altro tipo di scheda di rete è quella sintetica, quella che altri hypervisor chiamano scheda di rete paravirtualizzata, quindi una scheda di rete ottimizzata per il mondo virtuale, che tiene conto di che la scheda non è una scheda fisica, quindi è inutile emulare completamente tutte le funzioni di una scheda fisica. Dovrà fare delle funzioni magari nuove, particolari, perché è in virtuale, e dovrà fare meno funzioni, perché sotto ci sarà una scheda di rete fisica che fa queste funzioni. Queste schede sintetiche, come vengono chiamate nel mondo Hyper-V, o paravirtualizzate, o accelerate, usiamo questo termine, usando altri termini, sono schede che hanno varie funzioni, in particolare funzioni tipiche di ottimizzazione, di supporto di VLAN, di controllo di qualità, eccetera, eccetera. Cosa interessante, perché ho detto nei sistemi Windows, da Vista in poi, si utilizzano queste, o meglio, non ha senso usare le altre, se non in casi molto particolari, ma più da esame di tipo Microsoft che non situazioni pratiche. Perché i driver accelerati su Windows, pensati per sfruttare nativamente hardware virtualizzato, sia lato scheda di rete, sia lato controller, per lo storage, sono già inclusi da Windows Vista in poi tutta la parte di paravirtualizzazione usando altri termini o enlightenment usando il termine Microsoft è già incorporato. Cosa vuol dire? Per chi viene dal mondo VMware o Xen Server non devo installare le VMware Tools o le Xen Tools, non ci sono, o meglio, non ci sono, ci sono già all'interno del sistema operativo ed è lui che si accorge o che attiva queste funzionalità se sta girando in virtuale piuttosto che in fisico. Quindi la scelta della scheda di rete in realtà diciamo che non c'è, di solito vado a utilizzare questa. Ho dei limiti quando non ho sistemi operativi, quando ho sistemi operativi non Windows, devo avere in quel caso i driver sintetici, le integration toolkit che sono l'equivalente delle VMware Tools o delle Xen Tools, per quel tipo di sistema operativo. Questo vale anche per i sistemi Windows pre-Vista. Queste, poi magari se rimane tempo lo vediamo, fondamentalmente, ma tanto avrete le slide, le proprietà di una scheda di rete, una scheda di rete ovviamente di tipo sintetica, quindi ci sono proprietà della scheda di rete che non stiamo qua a vedere, ma ovviamente il MAC address e altre informazioni, e quale virtual switch è collegato a questa scheda, ma poi funzionalità di accelerazione hardware, come ad esempio offload di varie funzioni, o funzionalità avanzate, come ad esempio il port mirroring, possibilità di definire che il traffico di quella macchina virtuale verrà monitorato da una particolare porta, oppure evitare che questa macchina virtuale possa attivare un DHCP server o possa fare altre operazioni, tipo annunciare regole di routing per un discorso puramente di sicurezza. E ovviamente nelle proprietà della macchina, come avevo detto, VLAN, controllo di banda, cosa che è stata migliorata nell'ultima versione, ma che già c'è nella versione attuale, e altre funzioni. Quindi, identificato che cos'è la scheda di rete virtuale, vediamo che cos'è il Virtual Switch. Virtual Switch è il punto logico di attacco di una scheda di rete virtuale, di una macchina virtuale. E, un po' come succede in altri sistemi di virtualizzazione, tipicamente ho tre tipologie diverse di reti virtuali che posso andare a definire. Nel momento in cui vado a creare una nuova rete virtuale, e come lo faccio? Semplicemente dal manager di Hyper-V oppure da PowerShell, vado, vedete, in questo caso è un Hyper-V appena installato come ruolo, non c'è nulla, non c'è nessuna configurazione di rete, ho a disposizione tre tipologie diverse di reti, rete privata, rete interna, rete esterna. Nel momento in cui vado a creare un virtual switch mi propone il nome del virtual switch, eventuali note, qual è la scheda di rete fisica, o vedremo qual è il TIM sulla quale collegare questo virtual switch verso la rete fisica, quindi qual è l'uplink fondamentalmente verso la rete fisica, e eventualmente quali sono le VLAN. Okay? Basta, perché l'unica differenza tra... Se c'è una wireless non funziona, ma per una semplice ragione. Devi fare il bridge, ma devi, nel caso di un Windows server, cioè se sei sul client la wireless già funziona, non hai problemi, fai il bridge. Windows server devi prima attivare le funzionalità di wireless che sono spente di default, come feature, e poi attivare la parte di bridge. La differenza tra interna, privata e esterna, come vedete, è solo il fatto che le esterne hanno l'uplink. Ovviamente nel caso di una rete composta da un cluster o da un certo numero di server di virtualizzazione, questa è l'unica tipologia di rete che andrete a usare. Perché? Perché le altre creano reti solo all'interno di un singolo host, che rimangono isolate completamente rispetto alle singole reti. Quindi la differenza tra privata e interna è solo che interna è meramente isolata tra le varie VM e privata permette... viceversa, e privata invece permette la comunicazione con l'host, ma rimane sempre all'interno di quell'host. Quindi, da un punto di vista pratico, questa è l'unica tipologia di rete, assolutamente.
Bisogna attribuire l'indirizzo, perché le guide dicono 192.168, però qualsiasi va bene.
In questa fase stiamo solo configurando il virtual switch, e il virtual switch è dummy, non ha gestione, non ha IP. Nel momento in cui andiamo poi a associare anche la parte di interfaccia di management, a quel punto sì, qua, se scegliamo questa opzione, su questo virtual switch andiamo anche a creare una porta di management del nostro host. Quante ce ne serviranno? Una di solito, una. E a quella poi dovremo andare a definire l'indirizzo IP, assolutamente sì. E dopo unire quello con la scheda fisica. Questa qua potrebbe essere anche, l'indirizzo che andremo a dare a questa scheda di management potrebbe essere anche diverso dagli indirizzi che andremo a dare poi alle macchine virtuali, perché magari potrebbero stare in VLAN differenti. Questo, noi abbiamo uno switch, su questo cosa ci andiamo a costruire e come lo andiamo a partizionare dipende ovviamente dalle casistiche. Quello che poi ci si trova è una scheda di rete apposita con una funzionalità che adesso qua magari non si vede, ma è quella indicata come virtual switch, che di fatto è la nostra interfaccia di bridge, il collante tra tutta la parte di macchine virtuali e una scheda di rete fisica o una scheda di rete di tipo TIM che andiamo a portare verso l'esterno. Quindi un qualcosa di relativamente semplice e simile a quello che è il networking di altre soluzioni, almeno dal punto di vista teorico. Giusta domanda. Ha chiesto, visto che l'avevo citato e che comunque si intravedeva in una slide precedente, eccola qua, la voce in basso, SR-IoV, che cos'è? È una tecnologia che hanno schede di rete di nuova generazione, soprattutto, perché non avrebbe senso su quelle a 1 giga, le schede di tipo 10 giga, che permette, usando funzionalità anche del chipset della piastra madre, di partizionare una scheda da 10 giga e costruire le schede che volete. Volete una scheda da 5 gigabit? Potete farlo. E poi ne volete altre 5 da 1? Potete farlo. Qual è la ragione di fare una cosa di questo tipo? Beh, pensiamo a quello che fanno HP, Dell, IBM. Non è detto che sia la soluzione verso cui andare, però tutti questi vendor, tra le varie soluzioni che propongono, propongono anche le cosiddette soluzioni convergenti. Soluzioni dove o in uno stack già prefatto, o comunque concettualmente, usando sempre le stesse schede di rete, a 10 giga, io vado a canalizzare tutti i diversi tipi di traffici. Okay? Se vogliamo, la prima è stata Cisco con la sua soluzione di Blade e UCS, la prima che veramente si è buttata in questo. Qual è il problema di tutto ciò? Se io prendo mele, pere, banane e incomincio a buttarle tutte dentro nello stesso cestino, poi cosa ottengo? Non lo so. Se poi le lascio anche lì per un po' di tempo, può essere che, proprio essendo frutti diversi, vanno anche a marcire più velocemente, perché una accelera, una va a inficiare sulla qualità dell'altro prodotto. Se io non riesco poi a, da un tubo unico, a canalizzare diversi flussi e a garantire la qualità, tradotto in un termine tecnico, la banda che io vado a segnare o a garantire o a limitare per ognuno di questi tubi, quello che ottengo è forse una situazione peggiore da un punto di vista funzionale, non da un punto di vista implementativo. È chiaro che implementativamente avere solo due cavi da attaccare a ogni server è bellissimo, non è male. Ma da un punto di vista pratico, se tutto questo mi complica la vita, perché non riesco più a garantire che lo storage stia funzionando bene, che le macchine che sono nell'ambiente test funzionino correttamente, ottengo un problema. Ora, si può fare già con il controllo di banda, c'è la funzione. Quindi, parzialmente lo posso fare con quello, con abbinato al controllo di banda a livello poi degli switch. Sulle singole virtual machine posso definire una banda, posso poi fare una cosa simile priorizzando e lavorando con dei tag a livello di virtual switch, e poi questi diversi tag del QoS li posso andare a associare a policy di QoS che devono essere implementate negli switch, altrimenti sono gli switch che riordinano i pacchetti potenzialmente per garantire il flusso. Altrimenti, se io ho un host che riordina lui i pacchetti, ma gli altri non lo fanno, l'accesso ad esempio a uno storage condiviso sarà penalizzato. Quindi devo avere il controllo di banda in tutte le parti, altrimenti non ne vengo fuori. L'SR-IoV è un modo per tagliare proprio e garantire la banda. Non è l'unica strada possibile, ma è una modalità. Ha anche un vantaggio che permette di far vedere delle schede che sembrano schede fisiche, quindi sono più facili da gestire, magari, dà un controllo assoluto di qual è la banda che è stata allocata, con lo svantaggio che è una banda prefissata. Mentre invece con un controllo di banda dinamico, gestito in tutti i punti, incluso lo switch, e magari se avete lo storage, se avete altri apparati, anche in quello, avete la possibilità di fare prioritizzazione e quindi un controllo di banda dinamico. Se ho banda da una parte, tanto vale sfruttarla. Tagliando invece le schede, no, non riesco a sfruttarla. Cosa importante, già in questa versione, i virtual switch di Hyper-V sono estendibili. Cosa vuol dire estendibili? Che hanno delle funzioni di base, voglio aggiungere nuove funzioni, funzioni ad esempio per la cattura dei pacchetti, c'è la funzione di port mirroring, ma è il livello di macchina virtuale che devo decidere che questa venga mirrorata. Voglio fare un qualcosa di più generico, applicare, che ne so, NetFlow o altri strumenti di analisi, ci sono delle funzioni che posso aggiungere a un virtual switch. Funzioni per fare firewall, gestire un firewall un po' più complicato, quindi permettere di integrare funzioni di controllo che non sono all'interno di ogni singola macchina virtuale, ma sono in un sistema esterno, che definisce ogni singola macchina virtuale che porte potrà avere aperte o meno, perché? Perché il virtual switch vede tutto il traffico che passa e quindi può anche definire quale traffico deve passare oppure no. E fondamentalmente, altre funzionalità, non stiamo qua a perdere troppo tempo, la cosa interessante è che era già stato annunciato un anno fa, però adesso effettivamente esiste come prodotto ed è forse il primo vero
layer
2, layer 3, layer 4, è il primo vero switch intelligente, virtuale, che può essere messo in un'infrastruttura Hyper-V. Quindi le funzioni del virtual switch tradizionale non mi bastano, oppure, e questa forse è la strada più sensata per applicare una soluzione di questo tipo, ho già una soluzione Nexus nella mia infrastruttura fisica, perché non adottare lo stesso sistema, gli stessi strumenti di gestione, per gestire anche la parte degli switch virtuali? Questo forse è quello che pilota di più la scelta, perché con altre estensioni posso più o meno fare un po' tutto, ma poter avere uno strumento di gestione unico è assolutamente interessante. Quindi questo apre la strada ovviamente a tanti altri, il giorno in cui HP volesse farlo, o il giorno in cui altri vendor volessero implementare le loro estensioni, è una strada possibile. Non è l'unica, perché in realtà qualcuno avrà sentito parlare di Software Defined Network, altre strade sono quelle che l'intelligenza la può essere anche a livello degli hypervisor, e quindi avere una struttura di rete stupida, molto stupida, e avere invece molta intelligenza al lato hypervisor, o lato controllo dei virtual switch. Quindi sono scelte, approcci, in realtà al momento non c'è una strada che stia vincendo rispetto a un'altra, questa è sicuramente interessante per chi ha già questo tipo di brand e vuole adottarlo anche per gestire la parte virtuale. E veniamo a quali sono le reti fisiche e virtuali che ci serviranno per un ambiente Hyper-V. Come ho già detto prima, le macchine virtuali devono parlare su una rete di tipo public, quindi quella è la scelta più semplice se vogliamo. Ma al di là della parte di rete necessaria alle macchine virtuali, un'infrastruttura di virtualizzazione, che sia Microsoft o non, ha bisogno di altri diversi tipi di reti. Una rete, ad esempio, per permettere al cluster di parlare, alle macchine del cluster di parlare tra di loro. Per chi viene da altri ambienti magari può pensare che questa rete non esiste. Esiste, in ogni ambiente esiste. I nodi del cluster devono poter parlare tra di loro, che poi utilizzino magari la rete di gestione come fanno altri hypervisor, non cambia nulla. Nel caso di Microsoft, un cluster Hyper-V è basato sul failover cluster, quindi leggendo le specifiche di un progetto di failover cluster, di solito si richiede una rete privata, una rete, chiamiamola, perché chiamarla privata si confonde poi con la privata di Hyper-V, una rete di comunicazione, di Erbit per il cluster, per permettere ai nodi del cluster di parlare. Possibilmente fisicamente separato dalle altre reti. Perché? Perché se un problema negli switch di rete, questa parte di comunicazione mi viene a mancare e potrei non capire più quali sono i nodi che funzionano e quali non. Ci sono altre modalità per risolvere queste problematiche, ma di solito una rete privata per l'Erbit del cluster. Poi abbiamo le reti per la migrazione delle macchine virtuali. Possiamo migrare le macchine virtuali a caldo, da una parte all'altra, purché i processori siano compatibili, purché ci siano determinate caratteristiche. Questo viene fatto facendo passare dei pacchetti su una rete. È chiaro che non lo voglio far passare nella rete di gestione, perché in quel momento magari no, il mio server di virtualizzazione non è più reattivo, non risponde o ha dei timeout, e ovviamente non lo faccio passare nelle altre reti, come quello delle macchine virtuali, perché lì andrei a impattare le macchine virtuali, o quello dello storage, dove rallenterei lo storage. Quindi una rete dedicata alla migrazione. Una rete dedicata anche al cluster share volume, che è una funzione introdotta nella versione 2008 R2, che permette di avere un cluster di nodi, di un failover cluster, pensato prevalentemente per ambito Hyper-V, dove tutti i nodi possono accedere agli stessi dischi. Cosa ben diversa da un normale failover cluster dove un disco appartiene e viene visto solo ad un nodo alla volta. Può essere visto da tutti, ma l'accesso è esclusivo tipicamente ad un nodo alla volta per un discorso di consistenza del file system. E altre reti che al momento non voglio commentare. Cosa importante, dobbiamo ricordarci però che possono esistere anche reti di storage. Molti di voi magari conosceranno o avranno sentito parlare delle SAN di tipo Fiber Channel, un po' per ragioni di costo, un po' per ragioni di economia di scala o di competenze, molti utilizzano SAN di tipo iSCSI. E perché bisogna usare una SAN prima di tutto? Perché fino alla versione 2012 la SAN era l'unico strumento per implementare un cluster. E non importa che fosse un cluster Hyper-V, un cluster VMware, un cluster Xen Server. Le funzioni di H, di migrazione a caldo, eccetera, 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 richiedono uno storage condiviso. Richiedevano, ripeto, fino alla versione 2012. Versione 2012 dove io posso fare la migrazione anche senza storage condiviso, migrazione a caldo, però attenzione, il fatto che una macchina virtuale mi si riaccenda se un nodo fallisce, ancora oggi richiede uno storage condiviso, in tutti i prodotti di virtualizzazione. Quindi, per ora, questa funzione ancora richiede questo. La peculiarità è che oltre alle SAN, Fiber Channel e SCSI, dalla versione 2012, posso usare anche soluzioni tipo NAS basate su protocollo SMB versione 3, che ovviamente è implementabile con un Windows Server 2012, ma vari vendor hanno modificato, hanno aggiornato i loro filer per supportare anche il protocollo SMB 3. Uno dei primi è stato MC con il WNX. Quindi apre lo scenario a diversi utilizzi. Cosa fondamentale però che in entrambi gli utilizzi, in entrambi i casi, SCSI e SMB, io sto utilizzando delle schede di rete, una rete particolare per lo storage. Non importa che poi lo utilizzi in modalità blocchi come nelle SCSI o in modalità file, ma devo fare dei ragionamenti su questo tipo di rete. Il perché delle reti diverse? Beh, abbiamo già detto prima, non vogliamo mischiare nello stesso cesto tutto insieme, dimmi scusa. Allora, nel progetto di un failover cluster, a prescindere che sia Hyper-V o no, quindi un failover cluster Microsoft, devono essere diverse. Ci suggerisce questo per una semplice ragione. Se mi fallisce la rete di management, devo avere un'altra rete su cui fare il test. Di solito si configura la rete di Herbit per fare un secondo Herbit sulla management, nel caso fallisca l'Herbit. Prendiamo il caso più banale, due nodi. L'Herbit potrebbe essere con un cavo cross, ed è comodissimo. Certo, non è scalabile, purtroppo, ma l'idea che l'Herbit sia su una rete diversa, magari anche su uno switch stupidissimo, separato, senza ridondanza delle schede, perché può fare il test magari usando altre reti, come step successivo se fallisce il primo test. È uno dei criteri guida per progettare non solo un failover cluster Microsoft, ma qualunque cluster di tipo failover. Qualunque cluster che deve decidere qual è il nodo vivo e quali sono i nodi morti all'interno della logica del cluster, altrimenti non riesco a capire l'isolamento. Chiaro che con il failover cluster Microsoft poi posso avere altre funzionalità per capire se sono isolato o meno, tipo il disco di quorum se voglio, oppure una share di rete, ma in generale ancora oggi, nonostante le cose siano cambiate tanto, si suggerisce che l'Herbit sia una rete differente. Quindi, vogliamo reti diverse per necessità differenti o per necessità progettuali? Dimmi pure. Ah, scusa, ti stavi stirando, pensavo avessi una domanda. Scusa. Quindi, necessità progettuali, necessità di differenziare tipi di pacchetti diversi, tipi di traffico diversi. In reti magari un po' grosse o comunque in una situazione di, chiamiamolo promiscuità, ma nel senso buono, siamo magari un cloud provider, abbiamo magari tenant diversi, oppure siamo una grossa azienda, vogliamo separare le reti in compartimenti ben differenti, quindi organizzazioni differenti. E come si può separare? Beh, una soluzione molto poco scalabile è quella di utilizzare NIC separate, schede di rete fisiche separate, che vuol dire però probabilmente anche per alcune reti switch separati, molto poco scalabile. Alternativa, usare schede di rete condivise con una certa logica, magari con l'SRIOV o con altre funzionalità, e sicuramente con VLAN, controllo degli accessi alle porte per la sicurezza, QoS, DCDB che è una funzione sempre di quality of service articolata per dare priorità e lavorare in modo simile a quello che è l'SRIOV e così via. Quindi fondamentale, ok, ho mischiato tutto ma ho bisogno di un qualcosa che poi da un punto di vista di gestione sia in grado di separare di nuovo. Da un punto di vista di virtual switch, beh, dipende ovviamente, se lavoro in questa ottica per forza avrò anche tanti virtual switch diversi. Se lavoro con la seconda ottica di poche schede di rete condivise, magari avrò anche pochi virtual switch, che poi andrò a partizionare a modo loro, ad esempio con le VLAN. Per chi non si ricorda cosa sono le VLAN, beh, qua è un breve riepilogo. Un problema è che le VLAN magari sono poco scalabili. Oddio, per la maggior parte delle aziende non è un problema, fino a 4.000 VLAN non lo vedo un problema. Il problema è più fisico, gli switch. Più VLAN li create, soprattutto negli switch di fascia mid-size, più diventano lenti. Quindi, sì, le VLAN, lì avete anche un esempio di come con un linguaggio che va bene su una serie di switch si possono creare. Fondamentalmente vado a definire delle porte che magari stanno come questa, la porta G2, che sta solo sulla VLAN 100. VLAN hanno un tag, hanno un numero.
Quello è Cisco,
Cisco, ma paradossalmente funziona anche su Dell.
L'altro
no, questo qua in questo caso è un Power Connect della Dell, ma il nome cambierà magari leggermente, ma il concetto è che di solito ho due possibilità: o una porta è tagliata solo su una VLAN, vede solo quella VLAN e basta, oppure una porta fa passare N VLAN. Quindi è un tubo che poi posso andare a ritagliare in modo differente, ad esempio tramite un virtual switch che poi va a suddividere le diverse VLAN. La logica è semplicemente, a seconda dei casi, voglio creare reti separate, userò questo approccio, voglio creare un unico contenitore e poi separare a livello di virtual switch, uso magari il primo approccio. C'è sicuramente un problema di prestazioni all'aumentare del numero di VLAN, soprattutto, come ho detto, negli switch fisici di fascia media, quelli bassi ancora peggio. C'è un problema anche se vado a usare altre funzionalità come, ad esempio, i jumbo frame, che sono una funzione tipica per la parte di storage, dove potrebbe essere che questa funzione non si presti bene a lavorare anche con le VLAN. Oppure, magari funziona, ma devo stare attento. Le VLAN, come vedete nei pacchetti, aggiungono un pezzettino nel pacchetto. Cosa vuol dire? Aumentano la dimensione del pacchetto. Quindi se lavoro in un'ottica di jumbo frame, devo trovare il numero giusto a seconda del mio switch, di quale deve essere la configurazione dell'MTU, per chi è tecnico, che fa passare correttamente i pacchetti anche con le VLAN, perché sono un pochettino più grandi. Può essere che alcuni switch abbiano dei numeri di un certo tipo, altri diversi, guardando il manuale dello switch di solito si trova, oppure con un paio di tentativi si individua esattamente la dimensione corretta. Jumbo frame, che per chi non se lo ricorda, fondamentalmente è qua, ci sono vari riferimenti, può ridurre l'uso della CPU, che paradossalmente però è forse la risorsa meno critica al mondo d'oggi. Abbiamo processori a 12 core, dual processor. Raramente ho visto i processori, anche in ambito virtualizzazione, essere il collo di bottiglia.
Scusa, ma dimmi. Internet frame lì è scritto da 1500 byte,
giusto? Sì.
Ma la scheda di dentro, io non so 1500, perché l'avete 1400.
Sì, poi però c'è tutta la parte di intestazione a livello, stiamo parlando a livello 2, la dimensione.
Infatti, se fai router,
Sì. Oppure addirittura se utilizzi le VLAN devi magari a livello di switch incrementarlo, dipende. Sì. Cosa fondamentale, i jumbo frame vanno abilitati in tutti i punti, quindi schede di rete, fisiche virtuali, quelle fisiche magari se sono schede di rete associate a un virtual switch non importa, switch fisici e virtuali. Ok? E il numero, che qua ho indicato, notate non è 9000, ma è un qualcosa di più, perché a seconda del tipo di switch fisico e a seconda che utilizzi o meno le VLAN, potrebbe essere un numero leggermente maggiore. Un modo banale per capire se il mio sistema sta frammentando oppure no è provare con il comando ping, specificando di non frammentare il pacchetto e specificando una dimensione di pacchetto più grossa di quella standard. Lì avete anche un esempio di come su alcuni switch, per alcuni magari è globale, per altri a livello di singola porta, come in questo caso, posso specificare il supporto per una porta, per far passare pacchetti di dimensioni maggiori. Attenzione, tutto questo ha un impatto nelle prestazioni, perché è vero che mi sgrava gli host da dover gestire più pacchetti perché ne gestiscono di meno. Dall'altra parte però mi aggrava gli switch fisici e tutti punti di passaggio di dover gestire pacchetti più grossi, quindi tutti i miei buffer, le dimensioni della cache, anche il buffer fisico della scheda di rete verranno ridotti perché ho dei pacchetti più grossi. E quindi l'efficacia di questi strumenti potrebbe parzialmente calare. Ovviamente ci sono switch di fascia medio-alta che hanno invece molta più capacità di calcolo per sfruttare al meglio. Non c'è una regola assoluta. Bisogna fare delle prove e vedere se veramente questa soluzione porta dei vantaggi. Se non la porta, meglio semplicità e tornare con pacchetti di dimensioni standard. Sicuramente va usato solo in questi casi, ice casi. Sicuro. Se funziona, ice casi, assolutamente consigliato. Per il resto è relativo, perché effettivamente usarlo per la live migration. Vero, ci sono grossi trasferimenti di memoria, ma avvengono una volta ogni tanto. Non stiamo parlando dello storage dove invece il trasferimento è continuo di pacchetti e posso avere grossi benefici. SMB, SMB3 è abbastanza ottimizzato che in fondo alterare la dimensione del pacchetto potrebbe persino peggiorare il suo funzionamento. Macchine virtuali lo posso fare, posso specificare anche come in questo caso, perché questa è la proprietà di una scheda di rete virtuale, di una scheda di tipo synthetic. Posso anche in una macchina virtuale specificare i jumbo frame, ma a meno che questa macchina virtuale non faccia dei trasferimenti continui di grosse informazioni, il beneficio che ottengo è minimo. Quindi da valutare e piuttosto privilegiare una soluzione piuttosto che un'altra. Qua diverse schede di reti, ma penso che il tempo incominci a calare, quindi sono cose abbastanza ovvie, non le posso saltare. Avevo già accennato prima le schede convergenti che a volte introducono, soprattutto sulle vere schede convergenti, non solo il protocollo Ethernet, ma ad esempio anche il protocollo Fiber Channel over Ethernet, e quindi aggiungono qualche cosa in più che va gestito assolutamente, va gestito con switch opportuni, con regole opportuni, con classificazione adeguata o con banda prefissata. Se sono capace di gestire la banda dinamicamente, con priorità e altro, qual è la strada migliore? Se non sono capace, meglio piuttosto tagliare, avere magari i singoli canali che non sono sfruttati come potrebbero, ma assicurarsi di avere buona qualità. A livello poi di schede di rete, beh, è chiaro che una scheda di rete si può danneggiare il cavo che è collegato, o accidentalmente qualcuno lo potrebbe staccare. Si può danneggiare la porta dello switch, si può danneggiare anche lo switch fisico. E allora come si fa? Beh, come in qualunque altro caso, non importa che sia in ambito virtualizzazione o in ambito fisico. Vado a definire una ridondanza che sfrutterò, almeno a livello di schede di rete, aggregando queste schede di rete in un team di solito. Dico di solito perché ci sono casi in cui conviene non usarlo o addirittura non bisogna usarlo. Silvio, scusa, quanti minuti ho ancora? Perché è tutto stato shiftato. 20 minuti? Ok, perfetto. Domandona troppo difficile, sbocciato. L'aspetto interessante per il teaming è che da Windows Server 2012 le funzionalità di teaming che prima erano specifiche del vendor della scheda di rete, adesso sono integrate nel sistema operativo. E direi anche finalmente, perché prima ci si trovava in una situazione spiacevole, essendo i singoli software di teaming fatti da un particolare vendor. Era molto sconsigliabile far gestire da quel software la scheda, che ne so, Broadcom, perché era il software della Broadcom, con la scheda Intel. Già, peccato che spesso mi arrivino i server con integrati un modello di scheda e schede di rete aggiuntive un altro modello. E fare il teaming tra le due schede di rete integrate è una fesseria, perché quelle fanno capo a uno stesso chipset, che se si fuma, se ha un problema, rimango fermo. E soprattutto, essendo lo stesso chipset, magari anche gli interrupt, il throughput che posso tenere è diverso mischiando una scheda di rete integrata con una scheda di rete aggiuntiva su un altro slot PCI Express. Con il software di teaming di Windows Server 2012, che riguarda sia server fisici, sia ovviamente Hyper-V, io posso mischiare anche schede di rete differenti, purché ovviamente siano certificate Windows Server 2012. Il bello è che poi ottengo un qualcosa di completamente trasparente che possiamo andare a vedere qua. Il sistema di server manager è quello che avevamo, è la nuova interfaccia di gestione di un Windows server. L'altra che vedete indicata qua in basso è PowerShell. Di fatto ho due strumenti, o uso gli snap-in e nella nuova versione questo server manager. Oppure devo imparare PowerShell. E probabilmente, come ha già accennato Silvio oggi, la strada è che la gestione da strumenti come PowerShell diventerà sempre più importante. Come vedete, il nick teaming è qui. Qui ho tre schede di rete differenti, di cui una è quella che sto usando per collegarmi da remoto. Nel momento in cui vado ad abilitare il teaming, io posso notare tutte le schede disponibili. Non voglio usare la prima perché altrimenti perderei la connessione in questo momento. Che team ci sono? Nessuno. E quindi posso semplicemente andare a creare un nuovo team. Il team è l'aggregato. Prendendo la scheda 2 e la scheda 3, gli vado a dare un nome. Nelle proprietà aggiuntive troviamo già delle informazioni che meriteranno poi un minimo di commento. Teaming mode, switch independent, oppure switch LACP oppure Static Teaming. Sia il primo che il terzo sono una modalità che richiedono una configurazione specifica lato switch fisico e quindi sono switch fisico, tra parentesi, dependent. Perché una configurazione particolare? Beh, semplicemente perché questa modalità è interessante. Soprattutto se sono in ambito Hyper-V. Se sono in ambito Hyper-V io ho un virtual switch che è collegato poi al mio team, o meglio all'interfaccia di team. E, cosa interessante, il mio virtual switch in realtà è stupido. Quindi, cosa ci sia collegato dietro lato macchine virtuali è semplicemente un certo numero di macchine virtuali con il loro MAC address. Cosa c'è dall'altra parte nel mondo fisico invece? Ci potranno essere N switch, magari un paio, collegati che mi portano il collegamento al mio virtual switch. Beh, è esattamente la stessa cosa che prendere una serie di cavi e collegare un certo numero di macchine. Un po' di qua, un po' su questo switch, un po' su un altro. La suddivisione di quali schede di rete fisica usare su quali macchine virtuali è semplicemente un po' di macchine virtuali andranno a finire sull'Ethernet 2 e un po' di macchine sull'Ethernet 3, con una modalità molto semplice, che però mi va più che bene di solito. Il problema qual è? Che una singola macchina virtuale con questo tipo di schede al massimo massimo potrà vedere un link a 1 giga. Quindi ottengo un vantaggio incredibile che è quello di avere la ridondanza e quindi se mi si rompe una scheda di rete sono a posto. non ottengo aggregazione di banda, se non statisticamente, tra tutte le macchine virtuali, un po' sono da una parte, un po' sono dall'altra, quindi ho 2 giga. La configurazione invece switch dependent, o usando sistemi statici oppure usando il protocollo LACP, che è un protocollo standard, permette di aggregare le due schede di rete, i due link a 1 giga, e farli vedere come se fossero un unico uplink logico a 2 giga. A quel punto, teoricamente, una macchina virtuale potrebbe vedere 2 gigabit come throughput. Ripeto, teoricamente, perché ci sono poi dei problemi che li vedete qua sotto. Balancing. Come bilancio i singoli link nel momento in cui faccio effettivamente un'aggregazione di banda? C'è un problema. Il protocollo LACP ha dei limiti. Affinché tutto nella logica del mondo Ethernet, o meglio 802.3, rimanga inalterato, presuppone che un singolo pacchetto possa passare solo su un singolo link. Non può essere spezzato andare da una parte all'altra, quindi un singolo pacchetto avrà di nuovo il limite di 1 gigabit. E come bilancio i pacchetti? Beh, facendo un criterio che non è più statistico, un po' di qua, un po' di là, che potrebbe essere non equo. Perché magari va a finire che da una parte arrivano pacchetti solo piccoli e dall'altra parte arrivano pacchetti solo grossi, non lo so. Ma un pacchetto un po' più, una scelta un po' più articolata, dove guardo quelli che sono i pacchetti nelle intestazioni dei pacchetti di livello 2 e di livello 3 e eventualmente anche di livello 4 e utilizzo queste informazioni per creare una suddivisione statistica un po' più equa. Okay? Il problema qual è? Che banalizzando, se questi sono i criteri, tra una macchina virtuale e un'altra macchina virtuale di un altro host o di una macchina fisica, quindi hanno lo stesso indirizzo IP, lo stesso MAC address, e una connessione in corso che quindi ha la stessa porta sorgente, la stessa porta destinazione, il traffico che io posso usare è quello di un singolo link. Quindi, bello il NIC, bello il teaming, scusate il NIC teaming, ma non mi devo aspettare che ad esempio la macchina di backup riesca a fare il backup di una singola macchina virtuale al doppio della velocità, non ce la farà mai. Magari riuscirà a fare il backup di due macchine virtuali contemporaneamente, perché userà un link da una parte e un link dall'altra. Non mi devo aspettare che il file server abbia il doppio del throughput. Statisticamente sì, ma nel momento in cui io faccio il test dal mio client, sto usando solo un link in quel momento. Quindi, switch dependent o independent e bilanciamento. L'altra modalità è quella Hyper-V port, molto più semplice, una macchina virtuale va di qua, una macchina virtuale va di là. Semplicissimo. Tra l'altro, intelligenza da dover applicare è zero, perché una volta che ho fatto questa suddivisione non ho nessun compito in più da svolgere. Lo svantaggio è che magari mi potrei trovare una macchina virtuale che fa molto traffico, che non riesce a sfruttare bene il suo link, e un'altra invece che fa pochissimo traffico e quel link è poco sfruttato. Fatto questo, lasciamolo in switch independent e Hyper-V port, e qua in realtà è solo per, nel caso avessi più schede di rete, definirne una in standby, ma è più utile per il mondo fisico. Diamo ok. Viene creato il mio team. Dovrà essere inizializzato. E notate, da questa parte, qui l'interfaccia forse poteva essere migliorata, però in PowerShell è già più logico. Ho il network adapter, quindi le schede di rete fisiche, e dall'altra parte ho i team adapter. Viene creato automaticamente un team adapter, che è l'interfaccia logica a cui fan capo le mie due schede di rete fisiche. Questa, tra l'altro, io posso continuamente, appena va su, partizionarla aggiungendo nuovi team adapter. Dimmi. Sì? Lo spanning tree è un argomento assolutamente importante e ha delle problematiche, perché ha dei tempi di convergenza, può creare problemi, tra l'altro sono pacchetti in più che passano, e quindi se io sbaglio a fare la mia gestione del QoS dinamica, senza pensare che ci sono anche questi pacchetti, rischio di creare seri problemi alla mia rete. La verità è che sia che io utilizzi switch independent, sia che io utilizzi switch dependent, le mie porte fisiche degli switch le posso configurare o con il Rapid Spine Entry se voglio una cosa semplice, oppure addirittura, come molti switch permettono di fare, in modalità port fast. Perché uno switch virtuale, a meno che non sia un Nexus, uno switch virtuale è stupido, non partecipa allo spanning tree. Non ha loop interni, non può averne, e non deve creare loop. Del resto non può neanche crearne facilmente. Quindi c'è un modo, dovrei creare una macchina virtuale con due schede virtuali che vanno su due virtual switch diversi e mettere in bridge queste due schede, allora li faccio danni incredibili. Ma a maggior ragione mettere in port fast o mettere in disabilitato le porte finali verso gli host è meglio, perché così in quel caso succederebbe il cortocircuito e avrei problemi. In quel caso devo anche aggiungere un controllo per lo spanning tree, un blocco, perché non possano crearsi cortocircuiti. Va comunque gestita. Port fast è il modo più semplice, perché di fatto permette già di evitare questo, togliendo gli annunci dello spanning tree. Su reti molto semplici, non so se avanzerà del tempo, però il concetto che ad esempio una rete di storage potrebbe e dovrebbe essere una rete magari fisicamente separata, può essere presa come o atto di fede per soluzione progettuale o per semplicità, sono traffici completamente diversi. Perché sprecare la banda degli switch a iSCSI, ad esempio, facendogli fare operazioni di VLAN che mi portano via tempo di processore degli switch fisici? Meglio magari fargli fare operazioni di jumbo frame. Quindi uno switch dedicato, senza VLAN, senza neppure il QoS, perché magari non mi serve. Se fa solo quel tipo di traffico, cosa devo prioritarizzare? Nulla. Allora in quell'ottica magari ho due switch dedicati solo a quello, beh lì la cosa migliore addirittura è togliere completamente lo spanning tree, perché libero ulteriormente processore e attività dello switch da un'attività che non servirebbe in quel caso, perché la topologia diventa molto molto semplice. Vedete che adesso è andato attivo il team, è andato attivo anche l'interfaccia di team e da qua io posso vedere ad esempio l'interfaccia di default che è stata creata, è un'interfaccia che ha come proprietà appartenenza alle VLAN la membership di tipo default, quindi nessun tag particolare. Se voglio posso creare ulteriori team interface per le diverse VLAN. Questo è utile sui server, è molto utile sui server, d'altra parte nell'ambito virtualizzazione la cosa potrebbe non interessarmi, perché io potrei tenere semplicemente questa interfaccia, ok, andare nel mio Hyper-V, configurare adesso la rete esterna. Notate che oltre alle schede, prima avevo le tre schede Intel, adesso ho una nuova scheda, Microsoft Network Adapter Multiplexer Driver. Orribile che qua venga proposto il nome della scheda e non il nome logico che gli ho dato io, purtroppo, vabbè, speriamo lo sistemino. Questa però è la prima NIC, la prima team interface che io ho creato nel mio team, e posso usare questa, e da qua volendo poi posso creare su questo switch ulteriori VLAN per quelli che sono traffici differenti, e questa è la logica suggerita. Nulla mi vieta di creare più team interface e lavorare con quella, però sono approcci differenti e se faccio virtualizzazione magari questo mi dà un maggior controllo. Quindi qua si riepiloga quello che abbiamo visto da un punto di vista pratico, con anche alcuni termini, qua i comandi invece da PowerShell per chi è interessato, e qui il discorso switch independent, quindi ho switch che non mi interessa quali siano, e posso addirittura avere due switch, o tre come in questo caso, indipendenti tra di loro, che poi magari sono attaccati tutti e tre a uno switch di core, ok? Ma non devono avere nessuna configurazione particolare. Mentre invece se utilizzo l'LACP o l'altra modalità, devo avere prima di tutto un unico switch logico, qua è disegnato anche un unico switch fisico. Come faccio a tenere uno switch fisico che venga visto logicamente come uno solo? Dipende dai vendor. Tipicamente il nome è stack. Creo uno stack o un virtual chassis nel caso di altri vendor. Però il concetto crea un aggregato. Problema. Devo configurarlo. Devo calcolare correttamente quello che è il back-end tra i vari switch per fare questo aggregato. Spesso ho bisogno di cavi particolari, oppure devo usare un certo numero di porte Ethernet ad alta velocità, perché potenzialmente tutto il traffico potrebbe anche passarmi dal back-end di collegamento. E in più devo guardare che il vendor di quel particolare switch supporti l'aggiornamento del firmware in modo indipendente. Perché se, come succede per molti, l'aggiornamento del firmware deve essere unico, fatto in blocco, vuol dire che quando io aggiorno quello switch logico, tutti gli switch fisici che stanno dietro vanno giù per un certo periodo. Quanto ci impiega uno switch normale a ripartire? Anche 5-10 minuti. E vi assicuro che in quel momento la parte di virtualizzazione, che sia Hyper-V che sia VMware, non è contenta. Mai farlo se non potete fare l'aggiornamento in modo indipendente, per ad esempio per la rete di storage. In quel caso, quando superate il minuto di timeout, avrete grossi, grossi problemi, potete trovare tutti i dischi virtuali offline. Qua un esempio di configurazione dello switch per quanto riguarda invece la creazione di un canale in questo tipo di switch. Altri magari lo chiamano in modo diverso, ma il concetto di channel è abbastanza comune, Ether channel nel mondo Cisco, channel LACP o varianti di altra natura, o LAG, anche un altro nome che trovate comune, dove andate a dire semplicemente in questo canale ci butto questa porta dello switch. Questa porta dello switch, quali saranno? Saranno quelle che corrispondono a queste porte. E quindi lato switch fisico io vedo tutto come un unico canale, che attenzione potrà avere ad esempio le sue proprietà. Notate qua il canale 1, switch port mode trunk, le proprietà ad esempio per le VLAN. In questo caso faccio passare tutte le VLAN, non mi interessa. In realtà dovrei poi specificare quali, se voglio fare un minimo di sicurezza. E ovviamente poi lato team NIC devo fare la configurazione analoga per lo switch di tipo dependent, e quindi di solito usando LACP. Ultimo minuto, cos'è che c'è scritto in rosso? 5 minuti? Grazie. Rosso su nero è molto, molto in tema con la città, ma poco leggibile. Load balancing l'abbiamo già commentato, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il tempo è quello che è. Il messaggio che voglio dare, non credete che un singolo team possa moltiplicare miracolosamente la banda. Un team con 10 NIC da 1 giga non è la stessa cosa che una scheda a 10 giga, decisamente no. Ci sono poi delle ulteriori considerazioni, ma queste ve le lascio come informazioni. E note da prendere, determinate accelerazioni supportate a livello hardware della scheda potrebbero essere incompatibili con il team. Questa l'abbiamo già vista, da un punto di vista pratico. Cosa fondamentale, non è detto che il team vada usato sempre. Okay? Ci sono casi nei quali il NIC teaming non va assolutamente usato. E questi di solito sono i casi nel quale abbiamo o il nuovo SMB3, perché per sua natura ha funzioni per gestire un equivalente del teaming molto più intelligente e soprattutto una distribuzione, oppure situazioni di rete di storage, ai scasi, in questo caso ovviamente. Il discorso delle VLAN che vi avevo accennato e che avevo detto a parole è espresso qua. Posso farle a livello di NIC teaming, o meglio di team NIC, oppure a livello di virtual switch, oppure addirittura a livello anche di macchina virtuale. Di solito si fa a livello di virtual switch, è la cosa più comoda perché da lì ho il controllo, posso facilmente creare nuove VLAN e così via. Per chiudere, perché a livello di storage ai scasi non si usa il NIC teaming? E non si deve usare il NIC teaming, perché otterrei comportamenti inaspettati. Per una semplice ragione, c'è un tempo per il quale il nicktaming converge, fa il failover, e c'è una sicura inefficienza in quella che può essere la distribuzione. Pensiamo, un server che parla con uno storage, in ex casi, se il server ha un IP, lo storage ha un IP, beh, tutto passerà solo da un link, perché la porta dell'ex casi è quella e non ho più criteri per differenziare quel traffico. Allora cosa si fa? Tipicamente si adotta o una soluzione di derivazione Fiber Channel, dove creo due reti, due fabric separate, con due classi di rete separate, come in questo caso, qui una rete 192.168.131.0/24, dall'altra parte una rete 130.0/24, due schede di rete con questi due indirizzi diversi, e anche lato storage ho un indirizzo su una rete, magari due indirizzi su quella rete perché ho un doppio controller, e due indirizzi sull'altra rete. Sembra complicato perché ha un sacco di connessioni da installare, ma l'aspetto interessante è che queste connessioni possono essere tutte già pre-instaurate, quindi già attive. Non devo rifare la connessione se mi va giù il team, se mi va giù una scheda del team. E l'altra cosa interessante è che questo genera un concetto utile nel mondo dello storage, potenzialmente utile nel mondo dello storage, che io ho più percorsi attivi per raggiungere lo stesso disco logico. Quindi se questo viene abbinato a un software di gestione dei percorsi multipli, e Windows Server dalla versione 2008 ha di suo il driver multipath, allora ho risolto il mio problema. Tra l'altro in questa modalità è proprio una manna, perché questi due switch sono indipendenti tra di loro, sono anche indipendenti tra di loro, ognuno vive di vita sua, non hanno nessun collegamento tra di loro, non c'è bisogno, perché se sono di due reti separate, il modo più semplice per isolare il traffico è tenerli isolati. Meglio di così. È un approccio. Se avessero due indirizzi che si vedono, è questo approccio qua, dove io ho uno switch logico, quindi collegato in stack, in lag, con un canale, e gli stessi indirizzi. In quel caso darò l'indirizzo, qua non ho messo degli indirizzi ad esempio, ma supponiamo a NIC 0 gli do 192.168.1.1, al NIC 1 gli do 1.2 e lato storage darò indirizzo 3, 4, 5. Qual è il problema di tutto ciò? Funziona benissimo, però pensiamo alla diagnostica. Se io faccio il ping, supponiamo che la scheda, è finito, faccio solo questo esempio per chiarire, perché la domanda in effetti è lecita. Supponiamo che la prima scheda fallisca. Io faccio il ping, voglio pingare il numero 3. Okay? Da questi switch io posso pingare il 3, il 4, il 5, lato storage. Funzionerà? No. No, perché se io guardo la tabella di routing del mio server, vedrò che la prima regola di routing che mi manda la 192.168.1.0/24 sarà quella di passare, da un punto di vista di IP, di traffico IP, di passare dalla NIC 0. E se mi muore bene, nel senso che va giù anche il link, allora il sistema operativo la esclude, allora verrà sostituita dalla regola sulla NIC 1. Ma se non mi muore bene, i sistemi operativi tradizionali non fanno routing dinamico. E questa è una scocciatura. Da un punto di vista di diagnostica io sono fregato. E spesso ho bisogno di un software di multipath apposito che sostituisca quello standard di Windows o che si affianchi a quello standard di Windows per far capire questa modalità, perché le trame a livello invece Ethernet possono passare, ma a livello IP sono leggermente complicato. Il problema qual è? È che non posso decidere io, decide lo storage vendor, quindi se lo storage vendor ha scelto di adottare questa scelta perché è più semplice, stessa rete, non ho bisogno di creare reti multiple, allora dovrò gestirlo e stare attento perché la diagnostica potrebbe essere un po' più complicata. Se lo storage vendor lavora in logica come si faceva una volta, come si fa ancora adesso col Fiber Channel, dove ho percorsi differenti, reti diverse, anche la diagnostica è molto molto più facile. SMB, la versione 3, riesce a gestire canali multipli in un modo completamente simile. Quindi non ha bisogno del teaming, ma riesce a vedere i percorsi multipli. Richiede anche indirizzamenti diversi, di reti diverse, per funzionare in modo efficiente. Spanning tree era la domanda che è stata fatta prima, quindi la possiamo saltare. E poi questa invece, ve lo lascio come riferimento, avevo già fatto una sessione a suo tempo sulle diverse reti, sulle scelte, ma se avete capito che ci sono comunque reti diverse da gestire, qui avete un riepilogo di quali sono numero minimo, numero massimo, suggerito delle diverse reti, e una traccia, ci sono poi anche delle ottime guide, su come configurare le varie reti per andare a finire solo sulla VLAN che avete scelto, solo sulla rete virtuale che avete scelto. Tenuto conto che non è detto che tutto deve passare dagli switch virtuali, ad esempio lo storage di tipo iSCSI o anche SMB potrebbe finire direttamente su delle schede fisiche, non in team, proprio perché non vogliono il team, non ha senso che passino da uno switch virtuale che a sua volta sarebbe appoggiato a una scheda in team. Quindi qua solo un riepilogo dei vari aspetti.